Buongiorno a tutti, benvenuti alla 46esima puntata di Restart TV, il format in live streaming tutti i mercoledì alle 12 sui canali social di Bpress, l'agenzia di comunicazione. E questa è una puntata per noi speciale, emblematica, perché è l'ultima puntata del ciclo prima dell'estate, quindi ci fermeremo per una pausa, riprenderemo a settembre, ma insomma farò i saluti in coda. Di cosa ci occupiamo oggi? Ci occupiamo di un fenomeno che ha interessato tutti in tutto il mondo, ma in particolare gli italiani, durante la pandemia, e che poi ha trovato finalmente una modalità di crescita. L'Italia era un po' rimasta indietro su questo fronte. Parlo dell'e-commerce, l'e-commerce, multicanalità, insomma ripartiamo proprio dall'innovazione digitale che serve a comprare e vendere prodotti e servizi anche in remoto, anche a distanza, in alternativa o in aggiunta al retail fisico. Ne parliamo con tre esperti che vado a introdurre immediatamente, che sono Daniela Zorza, business developer di Vitex, azienda che si occupa di e-commerce un po' a tutto campo. Buongiorno Daniela, grazie per essere con noi oggi.
Ciao a tutti e grazie.
E poi do il benvenuto a Mario Davalli, che è Country Manager Southern and Eastern Europe di Segid, società che ha realizzato piattaforme di omnicanalità soprattutto nel mercato del fashion. Ciao Mario, grazie per essere qui. E infine una giornalista, Francesca Sottilaro di Italia Oggi. Ciao Francesca, anche a te benvenuto, grazie per essere con noi oggi.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, parliamo di e-commerce, parliamo di un fenomeno che è cresciuto tantissimo nel corso della pandemia, che anche quest'anno, secondo i dati di Netcom e dell'Osservatorio Politecnico di Milano, continua a crescere a due cifre, siamo a più 18%, ma insomma l'abbiamo visto anche nella nostra quotidianità. Durante il lockdown tutti si sono cimentati con acquisti online. Finalmente gli italiani, anche grazie a spinte con iniziative governative di altro genere, vedi cashback e simili, hanno preso maggiore confidenza con i pagamenti elettronici. Ci voleva, l'Italia era rimasta decisamente indietro rispetto ai paesi europei, e quindi l'e-commerce è diventato parte della nostra quotidianità, trovando i consumatori molto interessati e le aziende di fronte a un bivio. Chi non era preparato ha finalmente deciso di dotarsi anche di canali online, molti l'hanno fatto e sentiremo i nostri ospiti citare alcuni esempi. Chi invece aveva già un approccio e una strategia e-commerce ha approfittato per rinnovarla e per farla evolvere. Quindi tema attualissimo. Io partirei subito con la prima domanda. Le tecnologie sono state sicuramente un asset fondamentale, quindi le aziende che le offrono hanno potuto mostrare ai clienti tutta la gamma delle loro competenze. I consumatori hanno ottenuto chiaramente dei vantaggi con una maggiore focalizzazione su un canale come quello digitale, che ha bisogno di competenze, ha bisogno di tecnologia, ha bisogno di piattaforme. Dal vostro punto di vista, che cosa avete visto accadere? Come avete trovato lo scenario di oggi? Come vedete i prossimi passi? Cominciamo con Daniela Zorzi di Vitex. A te Daniela.
Grazie Diego. Allora, io direi farei una divisione tra due tendenze principali che noi abbiamo visto. Una è l'e-commerce, la tecnologia intesa come strumento nuovo per alcune aziende, no? Quindi aziende che negli ultimi anni non si erano mosse in direzione e-commerce, e non parlo solo di aziende tradizionali, ma anche soprattutto di nuovi business, tantissimi brand nuovi che stanno nascendo ora, D2C, che hanno la voglia, quindi l'intenzione di approcciarsi direttamente al consumatore finale. E poi abbiamo visto marketplace di ogni tipo, e non mi riferisco a marketplace già ovviamente conosciuti, ma anche quelli sul territorio italiano. Posso portare un esempio di un nostro cliente con il quale stiamo facendo questo bellissimo lavoro, si chiama Buon Appetito, e farà appunto una distribuzione locale di prodotti di genere alimentari 100% italiani sul territorio italiano. E poi la seconda tendenza in realtà è quella di aziende che di base un e-commerce ce l'hanno già e quindi già conoscono la tecnologia e la usano per raggiungere clienti online, semplicemente la vogliono migliorare la loro esperienza, quindi hanno già piattaforme, le usano, ma stanno cercando ancora nuovi strumenti per poter migliorare la customer experience, per aumentare il tasso di conversione e soprattutto per fare omnicanalità, quindi collegare il fisico all'online, unificare il dato e offrire diciamo al consumatore finale la stessa esperienza quale che sia il canale di acquisto nel quale il consumatore si sta trovando in quel momento.
Daniela, dal vostro punto di vista, beh, questo è pane quotidiano per voi, voi questo fate, sì, in Vitex, giusto?
Di base sì, noi siamo un'azienda che offre una piattaforma di e-commerce e con una, diciamo, un commercio collaborativo esclusivamente digitale, quindi di base in Vitex facciamo proprio questo.
Bene, ottimo. Quindi insomma la tendenza, questa duplice tendenza per i neofiti e per gli utenti più evoluti, lato azienda, a cogliere l'occasione e l'opportunità per far decollare o per far evolvere il rapporto con l'e-commerce e con la multicanalità. La stessa domanda la girerei a Mario, Mario Davalli di Segid. Vi occupate di fashion, è un mercato, se vogliamo, di settore, ma in un paese come l'Italia è un settore davvero importante. Come trovate lo scenario oggi e quali sono i prossimi step dal tuo punto di vista, Mario?
Sì, Diego, prima due parole su Segid. Siamo circa 3.000 persone e seguiamo più o meno 1.000 brand nel fashion, nel lusso, in giro per il mondo. E abbiamo le nostre soluzioni implementate in più di 75 paesi. E siamo proprio, come dicevi tu, una soluzione verticale. E in questo periodo di ripartenza, quello che vediamo è assolutamente la convergenza tra il fisico e l'online. Quindi tutto quanto ruota intorno al cliente finale. Il cliente finale deve essere trattato nella stessa maniera sia online che offline. Non esiste che accumuli punti in una vendita online per il suo programma di loyalty e non lo faccia invece quando è fisicamente di fronte al venditore nel negozio fisico. La stessa cosa per i servizi che posso comprare online li devo trovare offline e viceversa. Compro un prodotto online e lo voglio rendere e cambiare offline. Quindi tutta questa cosa porta al fatto di questa proprio del perché di Segid e del perché Segid ha prodotto questa piattaforma di omnicanalità, quindi per uniformare tutti i dati presenti all'interno dell'azienda, facendosi di portare sul punto vendita tutte le informazioni che sono sparse in diversi ambiti. Quindi quello che abbiamo visto è stato veramente un grosso investimento sulla piattaforma di omnicanalità, con molta attenzione anche ad aspetti locali. Avendo clienti internazionali che sono in tutto il mondo, diciamo che questa omnicanalità non viene gestita nella stessa maniera in Italia rispetto alla Corea o al Giappone o alla Cina. Quindi il cliente finale non poteva più viaggiare e le aziende si sono spinte a verticalizzare l'omnicanalità per ogni singolo paese. Per esempio la Cina ha marketplace completamente diversi con tipologie di vendite completamente diverse dall'Italia e quindi hanno fatto sì un'omnicanalità verticale sul singolo mercato per le singole esigenze dei singoli consumatori.
E poi scusa, ci sono aziende che si rivolgono a voi invece per un'assistenza globale, mi sembra che sia di oggi la notizia del progetto, dell'annuncio del progetto con Benetton Group, se non sbaglio, giusto?
Sì, Benetton ci ha scelto come piattaforma per tutti i loro 1.300-1.400 punti vendita dislocati in 22 paesi. E appunto proprio perché c'è questa necessità di digitalizzare il punto vendita. Come diceva Daniela, oggi il cliente entra in negozio ed è un cliente che è molto più informato, ha a disposizione delle tecnologie tipo il mobile su cui si informa e bisogna dare anche al venditore dentro il punto vendita tutte queste tecnologie per combattere passami il termine, a pari armi con il cliente.
Sì, sì, alla fine comunque la metafora della guerra, della battaglia funziona sempre in settori molto competitivi. E d'altronde, l'hai detto prima, Mario, il customer journey, il percorso che il cliente fa oggi attraversa la linea del fisico e del digitale tantissime volte durante la giornata, durante il mese, durante l'esperienza con le brand. Quindi è assolutamente sensato cercare di costruire un digital twin, no? un modello che replica in digitale le esperienze d'acquisto.
Ma se posso giusto aggiungere una cosa, l'omnicanalità non è solo online offline, anche all'interno dell'offline ci sono tanti canali, perché c'è il retail, il negozio di proprietà, c'è il franchising, c'è il corner, la rinascente, c'è l'outlet, e il cliente non è interessato a questa cosa qua, lui compra il brand, per cui dal brand vuole il servizio. È il problema della tecnologia che supporta il brand rendere queste cose qua easy, facili.
Quindi insomma il legame è tra il consumatore e la marca. Francesca Sottilaro, tu che cosa ne pensi? Come vedi lo scenario? Come vedi i prossimi passi dal tuo punto di osservazione?
Ciao Diego, lo scenario è uno scenario che si evolve in maniera molto veloce perché c'è un consumatore che richiede alla tecnologia di essere, e quindi ai brand di essere in ogni momento della sua vita quotidiana. Se pensiamo che prima della pandemia l'e-commerce era qualcosa che era legato soprattutto al ticketing, un po' ai viaggi, ad alcuni acquisti di moda o alla spesa, oggi se guardiamo come, non so, gli italiani stanno cercando di cambiare la loro data di vaccinazione oppure di vaccinarsi e lo fanno online, vale anche per la GDO, vale anche, non so, questa mattina un'azienda italiana come Snydero presenta la sua prima cucina in vendita su ePrice. Quanti di noi durante la pandemia hanno capito che potevano fare esattamente come stiamo facendo adesso noi oggi di parlarsi in remoto. Quindi che cosa vuol dire? Che questo rapporto con i brand è totale e deve essere, come si diceva prima, totalmente omnicanale e fluido, passando da una piattaforma fisica a una piattaforma diciamo virtuale con grande coerenza. Questo è diciamo ciò che si aspettano i consumatori, una grande coerenza di messaggio e di servizio, indipendentemente da dove loro comincino la loro esperienza di marca. Recentemente abbiamo visto, parlavate di moda e il lusso è stato un settore che ha abbracciato questo cambiamento, forse con più insistenza di altri, il lusso ha capito che poteva interagire con i consumatori anche attraverso il gaming. E è venuto fuori che i consumatori non solo compravano degli oggetti virtuali, ma se il 39%, secondo una rilevazione recente di BCG Alta Gamma, comprava questi oggetti virtuali, poi il 55% di questa torta li comprava poi anche realmente nelle boutique. Quindi questo che cosa vuol dire? Che questi canali che sono assolutamente interscambiabili, questa tecnologia che ci si attende che sia sul nostro mobile, mentre giochiamo, dal nostro medico e diciamo in tutti i touch point della vita quotidiana del consumatore, deve essere diciamo una tecnologia che parla costantemente e veicola dei servizi e un'esperienza. Questo è, credo, il messaggio che ho colto attraverso le aziende.
Sì, sì, ma se ci pensate, andando un po' indietro nel tempo, uno dei successi di Second Life, ve lo ricordate, il metaverso con le isole, era proprio far fare alle persone delle esperienze virtuali in un ambiente protetto e totalmente gamificato, incontrandosi con brand provando fintamente prodotti, ma insomma poi Second Life è tramontato per tanti altri motivi, però quel fattore di sperimentazione e di gioco è stato forse uno dei pochi di fattori di successo, quindi mi ci ritrovo molto nella tua descrizione, Francesca. Va bene, allora quindi lo scenario mi sembra positivo e abbiamo imboccato tutti una strada virtuosa da questo punto di vista, colmando anche i gap nazionali. Allora è chiaro che qui da esperti di comunicazione ci chiediamo tutti, e lo fanno tutti gli esperti di marketing, quali sono le leve giuste da toccare, quanto la comunicazione conta, lato impresa che offre servizi, ma anche lato retailer e lato consumatore, perché questo fenomeno che è sboccato durante la pandemia sia qui per rimanere, rimanga nel tempo e diventi un vero completamento dell'esperienza d'acquisto. Quali sono i messaggi? Quali sono le leve da azionare secondo voi? Ripartiamo con il giro di prima. Daniela di Vitex.
Allora, secondo me qua il punto strategico è identificare il cliente al di là del canale. Cioè, quando si parla di comunicazione, il segreto forse è consolidare lo storico del cliente. Quindi, di nuovo, al di là del posto, del canale, dell'origine dell'acquisto del cliente, no? Quindi se proviene da un e-commerce o da un negozio fisico o da un marketplace o da un B2B, eccetera, ce ne sono svariati. Diciamo che la cosa fondamentale è che la comunicazione abbia un senso per quel cliente, che abbia una relazione diretta con quello che il cliente ha acquistato, oppure che non ha ancora acquistato, che sta per acquistare e sta solamente guardando e che magari ritornerà ad acquistare. Quindi quello che è importante è fare una comunicazione personalizzata che abbia senso, ecco, ripeto, con lo storico di ogni cliente. Per questo è importante capire se, per esempio, il cliente che arriva all'online ha già in passato fatto un acquisto sul retail, perché per esempio nel retail avrebbe potuto già avere aderito ad un programma di loyalty, quindi avere già accumulato dei punti, faccio degli esempi, che magari potrebbe facilmente riscattare nel suo futuro acquisto online e viceversa. Quindi il punto qual è? Il punto è che non importa tanto il canale, importa molto la comunicazione relativa al cliente e il fatto che il cliente possa identificarsi con il brand, come si diceva prima, quindi che non percepisca la differenza tra il canale in cui lui è, fondamentalmente.
E noi poi, come Mario diceva prima, l'omnicanalità alla fine va oltre il digitale, no? Va oltre l'e-commerce, sì. Abbraccia tutte i touch point.
Noi come Vitex, per esempio, sul negozio fisico offriamo un sistema che si chiama InStore, che è un'applicazione molto semplice e facile da usare per tutti i commessi dei negozi, facilmente scaricabile su qualsiasi tipo di smartphone, in cui per esempio il commesso può aiutare il cliente che arriva in negozio ad effettuare o finalizzare un acquisto di un prodotto che magari nella sua variante taglia, esempio, colore, non è fisicamente presente in negozio, quindi parlo di endless sale per esempio, oppure nel momento in cui il commesso inserisce la mail all'interno dell'app, sa esattamente chi ha di fronte, quindi sa se per esempio quel cliente è un nuovo cliente, è un VIP client, è un premium, oppure è un cliente abitudinario che magari, faccio un altro esempio, compra una crema ogni mese la stessa, e quindi in quel caso perché non offrirgli quella crema in quel momento, aggiungendo magari anche diciamo la conversione del negozio. Quindi quello che, come dicevo prima, secondo me è davvero importante lo storico del cliente, no? Accompagnare e avere una comunicazione davvero unificata su tutti i canali. Potrei andare avanti con i resi, ma ormai l'abbiamo già parlato, Reso l'ha già descritto benissimo Mario. E comunque no, infatti, una cosa che dobbiamo per forza.
Infatti, ma hai toccato comunque un punto che a noi sta molto a cuore, che è quello dei dati, big data in generale. Ne abbiamo parlato diverse volte in alcune puntate, e alla ripresa sicuramente faremo una puntata dedicata di nuovo ai big data, che sono sempre, sempre più importanti. Quindi grazie Daniela per questo punto di vista. Mario, ti ripasso la parola, perché mi piacerebbe anche da te sapere quali sono i vostri punti di vista sul tema comunicazione, quali leve, quali messaggi, come facciamo a tenerci tutti i consumatori che abbiamo attivato in questi mesi.
Guarda, allora assolutamente d'accordo con Daniela, la comunicazione deve essere mirata, deve essere efficace. Quando noi riceviamo un messaggio generico ci infastidiamo e l'immagine che abbiamo dal brand non è positiva. Quindi assolutamente centralizzare tutte le comunicazioni, tutti i dati. E volevo aggiungere altri due punti. Uno è che quello che abbiamo visto, che quello che vediamo, che mentre prima le comunicazioni erano centralizzate nell'headquarter dei nostri clienti, oggi si tende a spostare una parte di questi servizi al punto vendita. Quindi non è più il negozio un'entità che aspetta che il cliente entri, ma è un negozio che comunica direttamente con i clienti finali, quindi che va a cercare i top spender, che va a cercare i clienti migliori o i clienti con alcune caratteristiche dedicate a una certa tipologia di prodotto. Chi compra le scarpe riceverà messaggi legati alle scarpe, chi compra un'altra tipologia riceverà un altro tipo di messaggio. Quindi da qua diventa fondamentale che il software che usi in cassa nel negozio, sia che sia su un iPhone, su un cellulare o su una cassa fisica, sia integrato con i sistemi di comunicazione. E adesso mi viene in mente, per esempio, in Cina abbiamo integrato WeChat. WeChat è una piattaforma a tutti gli effetti che comprende una miriade di applicazioni, dal corrispettivo di WhatsApp al corrispettivo di Amazon a Facebook, quindi tutte integrate all'interno della stessa piattaforma. E quindi c'è questa nuova comunicazione, questo nuovo flusso, questa nuova realtà in cui lo store manager, il venditore sul punto vendita, cerca il cliente a casa e lo fa sfruttando gli strumenti che il cliente utilizza per informarsi sul brand. E sempre nell'ottica della centralizzazione, io quando accolgo il cliente in negozio, so che lui ha guardato su Pinterest, ha guardato su Instagram, ha guardato su WeChat la mia collezione. E quindi questo è un trend che vediamo e infatti per quello abbiamo integrato i maggiori sistemi di comunicazione. E altra cosa che vediamo è si trasformano cose che prima si danno per scontate standard in importanti messaggi. Lo scontrino, noi andiamo in negozio, paghiamo dalla stampante, in Italia c'è la stampante fiscale, in altri paesi non è fiscale, esce un pezzo di carta con scritto ho comprato XY, totale 100 euro. Allora, questo è uno strumento che innanzitutto serve in molti casi per il reso, quindi è un qualcosa che il cliente non butta via subito. Questo strumento è cambiato, è intanto digitale anche questo, per cui dentro lo scontrino, che viene mandato molto spesso anche in formato digitale, in Italia è obbligatorio dare il pezzo di carta perché la legge lo prevede, però in altri paesi, per esempio, ti mando un bel template, ti mando i messaggi che il marketing ha creato, il total look, gli inviti per una presentazione privata della collezione, ti mando una serie di messaggi, questo è uno scontrino tecnicamente in HTML, quindi a pagina web, che ti ricorda che hai comprato, ma che porta con sé una serie di messaggi importanti. Aggiungo l'ultimo pezzo, perché mando 1000 messaggi, faccio 1000 scontrini, qual è la redemption di questo messaggio? Perché nella comunicazione poi tanto è legato ai KPI, serve fare quello che sto facendo o no? Posso fare meglio o sono bravissimo? Quindi queste nuove maniere di comunicazione si portano dietro delle tecnologie che mi permettono di dire ok, ti ho mandato 100 mail, ho avuto una redemption del 50%, perché il 50% delle mail che ho mandato sono venute in negozio e quindi c'è un tasso di trasformazione. Quindi la cosa che sto facendo ha un senso. Se mando 100 mail e mi vengono in due, ok, meglio di zero, però diciamo che c'è qualcosa che non sto facendo bene. Quindi tutto quanto è connesso, tutto quanto, perché giustamente come diceva Daniela, l'e-commerce deve sfruttare i dati che sono sul CRM, deve sfruttare i dati che ci sono sul retail e via dicendo. Quindi tutti quanti devono essere interconnessi appunto per dare un servizio di qualità, perché questo è tanto la cosa. Abbiamo visto per esempio nel periodo del Covid i negozi del lusso italiani erano una situazione molto difficile perché non c'erano turisti, sono negozi che vivono di turismo. Grazie alla piattaforma SEGIT che hanno fatto? Hanno cercato i clienti direttamente a casa loro. Certo. Quindi chi veniva a comprare a Londra, a Parigi, a Milano, hanno cercato a Shenzhen, a Beijing, a Singapore e hanno fatto comunicazioni specifiche, mirate per quel cliente a casa loro dove poteva acquistare, e quindi hanno avuto un'esplosione delle vendite in quei mercati che hanno compensato le catastrofi che ci sono state nei paesi turistici.
Quindi è una customizzazione di massa alla fine, che comunque offre un servizio e permette di mantenere un forte legame tra il consumatore e la marca.
Esatto.
Grazie Mario. E, Francesca, a te il compito di chiudere facendo un po' una sintesi su questo tema della comunicazione, i messaggi, quali sono le leve strategiche secondo te da utilizzare oggi sul tema e-commerce multicanalità?
Beh, quello che dallo spunto di Mario Davalli è veramente interessante e mi fa venire in mente una frase che mutuo di Paolo Riva, che è un managing director di Neiman Marcus, che dice semplicemente come la confusione sia nemica della conversione. Quindi credo che sia fondamentale oggi da parte delle aziende investire su una comunicazione che su tutti i touch point, che siano fisici, virtuali o nei differenti luoghi fisici in cui il consumatore si approccia con la marca, che non ci sia confusione di messaggi, che ci sia una linearità, perché la conversione che può avvenire e quindi l'acquisto che può avvenire sia online sia nel luogo fisico, però deve rispondere sempre, cioè risponde sempre a delle reti di presenza. Un altro spunto che viene sempre dalle aziende dell'abbigliamento e anche del lusso in particolare, lo stanno raccontando i grandi gruppi che investono tantissimo in influencer marketing, in influencer, ma trasformano anche i loro manager in influencer. Pensiamo al giovane Alexandre Arnault che, cooptato da Rimowa e messo ai vertici di Tiffany, apre il suo profilo Instagram e nelle sue stories mette un appello ai consumatori: che cosa vi aspettate che Tiffany sia, o ai marchi che hanno messo all'interno della loro proposta nei negozi, magari Instagram, delle pedalate per Parigi, penso a L'Oreal, a Shanghai, insomma i brand devono ricordarsi di ripresentarsi ogni volta. Nulla è dato per scontato nei confronti di un consumatore che si aspetta grandi novità ed è davvero sensibile online. E quindi credo che questo sia un messaggio davvero importante che è stato veicolato oggi. E, insomma, in tutto questo viaggio che i consumatori fanno, il messaggio deve essere non scontato, deve essere coerente, per poi trasformare l'esperienza poi in un risultato anche economico per le aziende.
Sì, grazie Francesca per aver tra l'altro ricordato che all'interno del marketing altri fenomeni emergenti, anzi ormai non più emergenti, come quello degli influencer, come il passaparola onnipresente ed eterno, comunque collaborano a questo concetto di omnicanalità estesa. Bene, grazie mille per questa conversazione sul tema dell'e-commerce e delle sue evoluzioni, di come l'innovazione tecnologica sta aiutando le imprese a cogliere l'opportunità che si è presentata, ahimè, con un fenomeno tragico, però l'abbiamo visto in tante occasioni, in tanti mercati, in questi mesi di trasmissioni, il tipping point, no? La tempesta perfetta, il cigno nero, insomma tutte le metafore che sono state usate per descrivere quei momenti che fanno scaturire cambiamenti importanti. Grazie ancora a Daniela Zorza di Vitex per essere stata con noi, grazie a Mario Davalli di Segid e grazie anche a Francesca Sottilaro di Italia Oggi. Io saluto tutti e colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff di Bipress, in particolare l'executive producer Beatrice Caputo, se la regia ci mette tutti online, per il grande contributo in questi mesi. Oggi compiamo, insomma, nel mese di giugno un anno, abbiamo iniziato un anno fa con questa idea così improvvisata e anche volutamente artigianale di un appuntamento ogni mercoledì per parlare di ripartenza. Beatrice insieme a me ha confezionato le puntate scegliendo argomenti e ospiti in modo direi molto efficace. Poi in regia Veronica Lentini e Lorenzo Marcheschi, che ci hanno aiutato a far funzionare la macchina tecnica, e Veronica tra l'altro è anche la nostra art director e quindi è la creatrice della nostra immagine legata a Restart TV a partire dal logo. Grazie a tutti, diamo appuntamento a chi ci ha seguito e ha voglia di continuare a seguirci dopo l'estate, a settembre, con un nuovo ciclo sempre sui canali social di Bpress. Arrivederci a tutti, buona estate.